Grazie di alzare le nostre mani nella tua presenza ancora in questo giorno, perché nella tua presenza c'è pace per i nostri cuori, Signore Dio. In ogni tempo sei stato un rifugio per quanti ti hanno cercato, e ancora oggi, Signore Dio, siamo nella tua presenza per cercarti, Signore, per chiederti di lavarci col tuo prezioso sangue, di benedire il tuo popolo. Quanti ti cercano, quanti ti invocano, quanti, Signore Dio, hanno nel cuore la causa dell'Evangelo, così la tua benedizione sia su quanti, Signore Dio, riceveranno queste parole. Oh, dacci grazia nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Sapete che oggi abbiamo lo studio biblico e che quindi non sarà un culto, ma sarà uno studio biblico. Fratelli, noi ringraziamo il Signore perché quando il Signore ci trasse fuori dal cattolicesimo non sapevamo realmente che eravamo in una trappola. Premesso che dico, io ero un bambino, quindi devo dire grazie prima a Dio e poi ai miei familiari che mi hanno portato fuori. Per altri di voi invece avete fatto questa esperienza nel mio ministero, e ringraziamo il Signore. Io quest'oggi vi parlerò delle indulgenze, le abbiamo studiate a scuola, e voglio parlarvi appunto che la nostra salvezza è per grazia e non per opere. Il cattolicesimo romano, e vi ripeto, io non sto offendendo il praticante, sto semplicemente mettendo in rilevanza la differenza tra le sacre scritture e quella che è la tradizione religiosa, che è contraria alla parola di Dio. Il papato romano ha cercato di speculare sulla condizione di peccato dell'uomo e introdusse le cosiddette indulgenze con le quali si rimetteva la punizione dei peccati. Furono concesse per la prima volta nell'anno 850 da Papa Leone IV a coloro che salivano la scala santa sulle loro ginocchia. La vendita di esse iniziò nell'anno 1190. Secondo ciò, per mezzo di cifre di denaro, opere pie o donazioni o sacrifici, si riceve il perdono dei peccati. La Bibbia afferma l'opposto. Chiaramente ci afferma che Dio non accetta denaro, che il perdono dei peccati non è dato dietro denaro o sacrifici. I santi di Dio non vendettero mai i doni di Dio. E vi cito subito Atti degli Apostoli, capitolo 8, verso 20, che dice: ma Pietro gli disse, vada il tuo denaro in perdizione con te, perché tu hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col denaro. Prima Pietro, capitolo 1, dal verso 18 al verso 21, dice chiaramente: sapendo che non con cose corruttibili, argento o d'oro, siete stati riscattati dalla vana condotta vostra, insegnata di mano in mano dai padri, ma col prezioso sangue di Gesù Cristo, come dell'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato avanti la fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, i quali per lui credete in Dio che l'ha suscitato dai morti e gli ha data gloria, a ciò che la vostra fede e speranza fosse in Dio. Ringraziamo il Signore. Quindi non è opere, non è denaro. E non date la parola di Dio come è chiaro in questi trafiletti che sono dinanzi a noi. Ora c'è una grande speculazione che, sapete, spesso mi ha molto afflitto, perché quando muore una persona che la famiglia è di religione cattolica romana, sapete, avete sentito dire che si fanno le cosiddette preghiere, si fa la messa con le preghiere e si fa. Questa è la cosiddetta preghiera a suffragio. Questa preghiera che viene pagata, che cosa serve? Affinché la persona, se era peccatore, mettiamo tra virgolette, dall'inferno, o per meglio dire dal cosiddetto purgatorio, passa al paradiso. Vi potete immaginare, sarebbe un'offesa ennesima anche alla povertà, oltre che lo è alla parola di Dio, perché il povero che non può pagare le preghiere, allora non c'è niente da fare. Dobbiamo essere chiari. E questo è l'ennesimo errore che è stato introdotto sempre per speculazione. Secondo la cattolica enciclopedia, il purgatorio è un luogo, una condizione di castigo temporaneo per coloro che, essendo morti nella grazia di Dio, non sono interamente liberi dai peccati veniali, oppure non hanno scontato appieno la soddisfazione dovuta alle loro trasgressioni. E per riassumere, nella teologia cattolica il purgatorio è un luogo dove va l'anima di un cristiano dopo la morte per essere purificata dai peccati che non erano stati soddisfatti appieno durante la vita. Questa dottrina del purgatorio è in armonia con la Bibbia? Assolutamente no. Sapete che io ho studiato lettere moderne, andavo all'università e so bene che Dante Alighieri parlò del purgatorio. E c'è stato questo matrimonio tra questo pensiero che è stato introdotto, ma la Bibbia in nessun verso parla di purgatorio. La Bibbia assolutamente ci mostra che c'è un paradiso e che c'è un inferno, e che di conseguenza quelli che sono stati ribelli dall'inferno saranno riversati nello stagno di fuoco. Il libro dell'Apocalisse, dal capitolo 20 in poi, potete leggere quello che vi sto dicendo io, ma vi sto portando dinanzi che non esiste purgatorio, lo dice la Bibbia. Anzi, la Bibbia è chiara, dicendo Ebrei capitolo 9 verso 27: e come agli uomini è imposto di morire una volta, e dopo ciò è il giudizio. Quindi moriamo una volta, dopodiché c'è il giudizio. Io per ora sto vedendo dei video molto carini che vi invito a vedere. Comunque c'è un libro che lessi molti anni fa che portava per titolo La vita oltre la morte, e ci sono delle testimonianze dove nel mondo varie persone hanno fatto l'esperienza di chiudere gli occhi e la loro anima sganciarsi e vedere i luoghi celesti. Tutti quanti concordano di passare da quello che è un tunnel, e attraverso questo tunnel poi giungono in quel luogo che è il cosiddetto paradiso. Ora, fratelli, voglio dirvi questo: la scienza stessa si è interrogata, perché quando la mente, ad esempio quando c'è un arresto cardiaco, quando la persona è deceduta, non arriva più elettricità nella nostra mente, nel nostro cervello, in grado di realizzare quindi quello che è un sonno, qualcosa, un'immaginazione. E loro concordano che proprio in quei minuti, addirittura il paziente, quando è ritornato in vita, ci sono stati diversi casi, hanno potuto narrare che si sono sganciati dal corpo e hanno indicato addirittura i luoghi dove erano gli oggetti. C'è qualcosa di carino che vi faccio sorridere: addirittura, sapete, nel caso di un uomo che veniva rianimato, hanno dovuto togliere perché aveva la dentiera, e quindi hanno preso quella dentiera e l'hanno messa all'interno di uno dei tanti cassetti. Quell'uomo rianimato si è risvegliato e praticamente è stato portato in reparto dopo giorni e non si trovava quella dentiera. Lui, vedendo l'infermiera che passava, la riconobbe e gli disse: la mia dentiera l'hai presa tu e l'hai messa nel tale cassetto, guardate che andarono a trovare la dentiera, come aveva detto quel paziente, perché mentre era morto clinicamente lui si sganciò dal corpo e vide quello che avveniva là dentro. Ma ci sono tanti casi che non è il tema di quest'oggi, ma sto cercando di dire che dopo la morte o andiamo all'inferno o andiamo in paradiso, e non c'è possibilità di passaggio. Evangelo di San Luca capitolo 16 dal verso 19 al verso 31 dice così. È carissimo, ascoltiamo. Or vi era un uomo ricco, il quale si vestiva di porpora e di bisso ed ogni giorno godeva splendidamente. Vi era altresì un mendico chiamato Lazzaro, il quale giaceva alla porta d'esso pieno d'ulce e desiderava saziarsi delle mondiche che cadevano dalla tavola del ricco, anzi ancora i cani venivano e leccavano le sue ulcere. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, e il ricco morì anch'egli e fu seppellito. Ed essendo nei tormenti dell'inferno, alzò gli occhi e vide da lungi Abramo e Lazzaro nel seno d'esso. Ed egli, gridando, disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a ciò che intinga la punta del dito nell'acqua e mi rinfreschi la lingua, perché io sono tormentato di questa fiamma. Ma Abramo disse: figliolo, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni in vita tua e Lazzaro altresì i mali, ma ora egli è consolato e tu sei tormentato. Ed oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posta una grande voragine, talché coloro che vorrebbero di qui passare a voi non possono, parimenti coloro che sono di là non passano a noi. Ed egli disse: ti prego dunque, padre, che tu lo mandi in quelli di casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli, a ciò che testifichi loro che talora anch'essi non vengano in questo luogo di tormento. Abramo gli disse: hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Ed egli disse: no, padre Abramo, ma se alcuno dei morti va, loro si ravvederanno. Ed egli gli disse: se non ascoltano Mosè e i profeti, non pur crederanno, perché anche alcuno dei morti resuscita. Quindi è chiaro, fratelli e sorelle, è chiaro che dobbiamo attenerci alla parola di Dio, perché fuori dalla parola di Dio non abbiamo nessuna speranza. Galati capitolo 2 verso 16: sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù affinché fossimo giustificati mediante la fede di Cristo e non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. Non sono le opere che ci possono salvare, non che non dobbiamo fare le opere, cioè non dobbiamo aiutare il prossimo, ma quello che ci salva è la salvezza in Gesù Cristo. Se fosse per la legge, nessun uomo scapperebbe. Qualche giorno fa qualcuno mi ha contattato e mi ha detto: fratello Piero, ma mi puoi spiegare, nella chiesa adesso che sto frequentando mi hanno detto il Vecchio Testamento dimentica, lo siamo sotto la grazia e devi soltanto attenerti alla grazia. No, noi ci dobbiamo attenere al Vecchio e al Nuovo Testamento, sapendo che per esempio il caso di adulterio non c'è più la lapidazione, ma certo chi commette adulterio, dice la scrittura, vuol far perdita dell'anima sua. Allora cosa succede? Che colui che trasgredisce la legge deve ravvedersi, andare al Signore e chiedere: Signore, perdonami e lavami con tua grazia. Vogliamo fare una cosa a Gesù, alleluia, gloria a Dio. E così capitolo 2 verso 8 e verso 9: perché voi siete salvati per grazia mediante la fede, ciò non è da voi, ma è il dono di Dio, non per opera, ciò che ognuno si glori. E anche seconda Timoteo capitolo 1 verso 9 dice che ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non in base alle nostre opere, ma in secondo il suo scopo e grazia che ci è stata data in Cristo Gesù prima dell'inizio dei tempi. Questa salvezza l'abbiamo per grazia. Dobbiamo soltanto accostarci a Lui, attenerci alla parola di Dio e cercare di sperimentare. Io credo che ci sono due capitoli importanti: Romani capitolo 3, che vi invito a leggere tutto quanto, e Romani capitolo 5, che affrontano benissimo questo tema. Voglio leggere dal verso 23 al verso 28 del capitolo 3, dice così: poiché tutti, ascoltate, tutti, non è che dice c'è qualcuno che non ha peccato, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, essendo però gratuitamente giustificati per la grazia d'esso, per la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio è innanzi ordinato per purgamento col suo sangue mediante la fede, per mostrare la sua giustizia per la remissione dei peccati che sono stati innanzi nel tempo della pazienza di Dio, per mostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, a ciò che egli sia giusto, giustificante colui che è nella fede di Gesù. Dove dunque il vanto? Egli è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, anzi, per la legge della fede. Noi dunque riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Il capitolo 5 di Romani, verso 1 e 2, dice così: giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso il Dio per Gesù Cristo nostro Signore, per lo quale ancora abbiamo avuto per la fede introduzione in questa grazia, nella quale sussistiamo e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Alleluia, gloria al Signore. Sapete, Davide era sotto la legge ed era un uomo che venne meno, dice la scrittura, che venne meno di adulterio e gli omicidi. Sotto la legge meritava la morte, ma lui si umiliò davanti a Dio e scrive nel Salmo 40 e nel Salmo 51 alcuni versi che servono fino ai nostri giorni. Salmo 40 verso 6: tu non prendi piacere né in sacrificio né in offerta, mi hai forato le orecchie, tu non hai chiesto né olocausto né sacrificio per il peccato. Il Salmo 51 verso 16 e verso 17: perché tu non prendi piacere in sacrificio, altrimenti io l'avrei offerto. Tu non gradisci l'olocausto, i sacrifici di Dio sono lo spirito rotto, oh Dio, tu non sprezzi il cuore rotto e contrito. Vogliamo accostarci al tuo Signore, lo spirito rotto, il cuore contrito. È meraviglioso meditare ancora in prima Giovanni nel peccato. Vedete, non si tratta di indulgenze. Prima Giovanni capitolo 2 verso 1 e verso 2: figlioletti miei, io vi scrivo queste cose a ciò che non pecchiate, e seppure alcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo giusto, ed è il purgamento dei peccati nostri, e non solo dei nostri, ma ancora di quelli di tutto il mondo. E allora andiamo presso il nostro avvocato, chiediamo ancora in questo giorno: Signore, tu sei il mio avvocato, tu vuoi perdonare i miei peccati. Oh, quante volte mi hanno detto Isaia 53, ma lo devo ripetere. Isaia 53, lui in Isaia 53 veniva profetizzato circa 700 anni prima quello che doveva fare. Noi dovevamo entrare nel perdono di Dio attraverso questo. Io leggerò soltanto dal verso 3 al verso 7: egli è stato sprezzato fino a non essere più tenuto nel numero degli uomini, è stato uomo di dolore ed esperto in languore, è stato come uno dal quale ciascuno nasconde la faccia, è stato sprezzato talché noi non ne abbiamo fatta alcuna stima. Veramente egli ha portato i nostri languori e si è caricato delle nostre doglie, ma non abbiamo fatto stima che egli fosse percosso, battuto da Dio e abbattuto, ma egli è stato ferito per i nostri misfatti, fiaccato per le nostre iniquità. Il castigamento della nostra pace è stato sopra lui, e per i suoi feriti noi abbiamo ricevuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ciascuno di noi era volto alla sua via, ma il Signore ha fatto avvenirsi in lui l'iniquità di tutti noi. Egli è stato oppressato ed anche afflitto, eppur non ha aperta la bocca, è stato menato all'uccisione come un agnello ed è stato come una pecora mutola davanti a quelli che lo tosano, e non ha aperto la bocca. Gloria a Dio. Ecco che ancora oggi, per il peccatore, per colui, e io credo che tutti quanti abbiamo bisogno, perché se incontro una persona che è già in una condizione di essere un angelo di Dio, allora io gli stringo la mano. Ma tutti quanti siamo peccatori ogni giorno, bisognosi di Dio. E dice Isaia capitolo 1 verso 18: venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come la polvere, diventeranno come la lana. Alleluia. Matteo 11, 28: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Siamo alla conclusione. Nello specificare che in Ebrei capitolo 7, 27 veniva chiaramente scritto che noi, il qual non abbia ogni di bisogno, come quei sommi sacerdoti che offerì sacrificio prima per i suoi propri peccati, poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta, avendo offerto se stesso. Gesù Cristo, con un'offerta mondiale, è andato per purificare, dice la scrittura, che ha purificato anche i luoghi celesti. Ed è meraviglioso questo, perché nel Ebrei capitolo 9 verso 22 è scritto che senza espiazione, senza versamento di sangue, non c'è espiazione dei peccati. quindi non c'è perdono dei peccati. Lui ha fatto questo sacrificio universale e quindi Chiesa di Dio, adesso la scrittura ci dice chiaramente, ad esempio prima Corinzi capitolo 15 verso 3, poiché in prima io vi ho dato ciò che ancora ho ricevuto, che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Proverbi capitolo 28 verso 13. Chi copre i suoi disfatti non prospererà, ma chi li confessa e li lascia otterrà misericordia. Allora, fratello, sorella, cosa ci dice la scrittura? Ci dice che c'è un messaggio per la Chiesa. Atti capitolo 16, se lo leggete tutto, Paolo, sotto la potenza dello Spirito Santo, poté dire a colui che era il carceriere: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tua. Tutti quanti vogliamo pregare per il nostro mondo, che possano ricevere la potente parola del Signore. E allora la conclusione: come si è salvati? Attraverso le indulgenze, attraverso uscire del denaro, attraverso fare pellegrinaggi? No, attraverso il fatto che noi andiamo a Gesù avremo il perdono. Proverbi 23 verso 26 dice: figlio mio, dammi il tuo denaro. Figlio mio, dammi il tuo cuore. E noi vogliamo dire: Signore, ecco il nostro cuore, perché solo puoi cambiare la nostra vita. E a lui sia salvo, vogliamo dire.